Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio.
Cari amiche e cari amici di Radio X, Cagliari Social Radio, oggi voliamo alto.
Buonasera a tutti.
Buon pomeriggio, buonasera. Buon pomeriggio, quello che volete. Se l'ascoltate di giovedì alle 22, se l'ascoltate di venerdì alle 15, se l'ascoltate di domenica sera, questo è Freak Out con Gino Scarpa
e Gianni Agnesa.
Però tu dici Gianni Agnesa. Gianni Agnesa. Questo non va bene, dovresti correggere la tua pronuncia, Gino. Dillo, Gianni Agnesa.
Gianni Agnesa, noto Piero.
Oggi vogliamo alto, perché vogliamo alto, Gino?
Non lo so, lo stai dicendo tu.
Perché nelle nostre trasmissioni parliamo di un album, parliamo di un gruppo specificamente in questa tornata, e il gruppo si chiama
Volava 19, Jumbo. Io direi di partire col primo brano, perché invece di dare il nome del gruppo posso dire che questo brano, secondo il mio modesto punto di vista, riassume tutte quelle che sono le caratteristiche, un biglietto da visita di questo gruppo, perché parte con dei riff, ci sono intermezzi di basso, c'è una batteria che è di scuola Who, c'è un cantante che vocalizza alla grande. Adesso lo facciamo
basta, ti prego, parti.
Avrete capito che il perno intorno al quale ruota la trasmissione di oggi è l'album di esordio dei Led Zeppelin.
Ecco perché vogliamo alto.
Vogliamo alto, anche se lo Zeppelin, insomma, non ebbe una vita come volatile, non ebbe una vita particolarmente fortunata.
Il dirigibile LZ-129 Hindenburg, dedicato nel nome del presidente della Germania di un po' di anni prima, Paul von Hindenburg, era la più grande macchina volante mai costruita dall'uomo. E la cosa che mi colpisce, Gino, è che l'Hindenburg precipitò, cioè durò due anni, fu costruito nel 1935 e precipitò nel 1937. È una cosa anacronistica, perché cioè, volare con un pallone, comunque con una cosa più leggera dell'aria, era una cosa dei fratelli Mongolfi. Cioè, già dai primi anni del Novecento volavano gli aerei, volavano anche aerei di linea, quadrimotori. E i tedeschi si intestardirono con questa metodologia anacronistica.
Siccome i tedeschi non si intestardiscono
mai. Fu messo l'embargo dagli Stati Uniti su tutta una serie di prodotti chimici, per cui i tedeschi dovettero usare l'idrogeno per far volare l'Hindenburg e lo Zeppelin. La Zeppelin era la ditta, che era infiammabilissimo. Usavano delle misure di cautela incredibili proprio per evitare che qualunque scintilla lo potesse bruciare. Nonostante questo, attraccando nel New Jersey, in uno dei suoi pochi viaggi, peraltro che faceva in 5 giorni, quindi 2 giorni in meno da una traversata con la nave, io non so quanto venisse sballottato
il
dirigibile e conseguentemente i passeggeri, però no, cioè, tutti hanno visto le immagini dell'Hindenburg. Poi finisco questa storia, sembra una tragedia incredibile, in realtà morirono 35 persone, 97 si salvarono. Ebbero un culo incredibile, secondo me qualcuno fu bruciacchiato piuttosto, e si vede nel filmato, in questo mezzo minuto in cui dura la tragedia, il dirigibile che si affloscia, bruciato, tra l'altro era anche nell'immagine della copertina, certo, se non ricordo male, delle Zeppelin, e la gente si salvò perché il dirigibile aveva come zavorra centinaia di metri cubi d'acqua, e quindi la gente fu presa da questo gigantesco gavettone e si salvò, riuscì a superare il calore delle fiamme.
Allora, Led Zeppelin 1 è uno degli album che lanciò uno dei gruppi più importanti della storia del rock. Fu registrato nel dicembre del 68 e poi pubblicato in 2 momenti diversi, prima negli Stati Uniti, in cui Led Zeppelin erano un po' più popolari perché avevano già fatto delle tournée negli Stati Uniti, e successivamente in Inghilterra.
Un po' più popolari e belli.
Un po' popolare.
Gino, vuoi ricordare la formazione di questo coso?
Sì, certo, perché intorno al perno della trasmissione io ho inserito tutta una serie di ricordi.
Benissimo,
andiamo. E quindi partiamo un po' dalla base, partiamo dal chitarrista, che era Mr. Jimmy Page, che era un giovane di belle speranze che frequentava gli studi di registrazione in età giovanissima, 16-17 anni, e suonava nei brani, nei 45 giri di successo dell'epoca. Lo possiamo ascoltare qui, per esempio, in un brano di un artista che si chiamava P.J. Proby, il titolo del brano è Together, è del 1964, una canzone abbastanza insignificante, però a un certo punto c'è la chitarra di Jimmy Page. Page venne poi offerta la possibilità di uscire dal circuito dei session man e entrare in un gruppo vero e proprio.
Di cambiare Page, insomma.
Di cambiare Page nella sua vita, e fu arruolato in un gruppo che si chiamava Yardbirds.
The Yardbirds!
Che tu conoscerai molto bene perché parteciparono anche
al
Festival di Sanremo.
Insieme
con Lucio Dalla, se non ricordo male.
Yes.
E questo gruppo degli Yardbirds ebbe l'avventura di avere nelle sue fila 3 dei chitarristi più importanti della storia della musica rock, partendo da Eric Clapton per passare a Jeff Beck e poi transitare su Jimmy Page, con cui conclusero la loro vicenda terrena.
1969, l'anno in cui uscì Led Zeppelin 1, Led Zeppelin si chiamava, sì, poi fu chiamato uno dopo.
Ci potesse essere 2, 3, 4.
Una cosa brutta e una cosa bella. Prima la cosa bella, venne varata la legge, in aprile venne varata la legge 119 che riformava l'esame di maturità. Dal 1969 l'esame di maturità fu ridotto a, cioè sostanzialmente c'era, bisogna portare tra le tante materie, di anno in anno ne venivano scelte due più altre che venivano aggregate, ma non si dovevano portare tutte le materie di tutti gli anni. L'esame di maturità per molti ragazzi corrispondeva al primo esaurimento, il primo di una lunga serie di esaurimenti nervosi causati da stress, affaticamento,
sovraccarico. E poi però divenne anche il primo di una lunga serie di scadimenti culturali.
Adesso.
L'esame no, che c'era prima era palesemente
anacronistico,
una follia,
anche
inutile,
perché ipernozionistico.
Questo tipo di esame forse
è vero,
lassista, diciamo.
È vero. La cosa brutta invece è che il 1969 è legato, l'inizio del 1969, gennaio, alla tragedia di Jan Palach. Nel 1968 la Cecoslovacchia o Cecoslovacchia fu invasa dalle truppe del Patto di Varsavia. I cecoslovacchi che stavano cercando una strada più democratica per il socialismo reagirono inutilmente, l'invasione rimase e tutti i leader del partito comunista cecoslovacco furono messi in prigione, furono imprigionati e, come dire, come ultima ratio Jan Palach si diede fuoco su una piazza di Praga per richiamare l'attenzione sulla tragedia, sull'ingiustizia che si stava compiendo. È dedicata a Jan Palach, ci sono diverse, c'è un'associazione che si occupa dei diritti dell'uomo e tutti lo ricordano come un martire della libertà.
Invece gli Yardbirds, insomma, l'argomento che stavi trattando tu era particolarmente serio, quindi difficile ripristinare il collegamento.
Yardbirds,
perso anche Jeff Beck, che era piuttosto incostante, si rifiutava di fare tournée, rimasero con Jimmy Page come guida. E li possiamo sentire nell'ultimo brano della carriera, un brano proprio firmato da Jimmy Page, che si intitolava Think About It.
Fortissimi veramente. Questa, mi hai detto che di che anno era questo brano?
Del 68.
Del 68? Pensa che ritmo, che grinta.
Si sente la chitarra dei primi Led Zeppelin in questo brano.
Sì, si è innescata una
un'interferenza.
Cari amiche e cari amici di Radio X, state ascoltando Freak Out, la trasmissione dedicata alla musica degli anni 60 e 70, con intorno un po' di storie, gossip.
Incentrato su un album.
Su un album, su un gruppo, con un po' di contaminazioni. Un po' di contaminazioni. L'anno in questione, l'anno in cui è uscito questo LP dei si chiamano così, insomma, 1969, l'anno in cui prese il potere Muhammad Gheddafi, la Libia passò
Cagliari, come sindaco.
Come sindaco, no, come sindaco.
Ma a Cagliari c'erano molti che venivano soprannominati Gheddafi.
No. Sì, per il colore della pelle un po' scuro. E prima ancora, è vero, anche Negus, prima ancora, io quando ero piccolino mi ricordo che c'era un po' di persone che venivano chiamate Negus. 1969, chi era il sindaco per la prima volta
Fanti.
Nella sua esperienza,
Nino
perché
Lai.
Lo fu più
Nino
volte,
Lai.
No, Paolo De Magistris,
Don Paolo
di nobile famiglia piemontese, ma insomma da molti anni ormai trasferiti a Cagliari, il padre del mondo era il sindaco, sì, il sindaco, il medico dei poveri, una persona leggendaria per le centinaia di persone che curava gratuitamente. Facciamo parte della giunta Sebastiano De Sanai,
gol.
Maria Teresa Azzurra, altra volta, cioè, ne ha fatte un paio di giunte la professoressa Azzurri, Maria Teresa Di Giorgeri,
sempre alla sanità.
Eudoro Fanti, non sapevo neanche che esistesse un nome Eudoro, sì. Neri Marracini, uomo politico che insomma fu più volte amministratore, presidente di enti, Franco Murtas, sindaco, Lino Lai, che diventerà dopo sindaco, Antonio Melis, uno dei tanti Antonio Melis che ha amministrato Cagliari, Ottavio Businco, Francesco Nano, Fulvio Duce e Francesco Orani, assessore alla nettezza urbana e autoparco, ultimo ma non ultimo.
Benissimo. Il Jimmy Page a questo punto si trovò nelle condizioni di dover portare avanti un gruppo anche per motivi contrattuali, da cui se ne erano andati due, almeno due elementi che erano interessati a tutt'altro genere di musica. Lui voleva proseguire nella strada del rock elettrico, del rock duro, che
le piaceva il rock elettrico
gli
duro.
Gli piaceva il rock duro.
Le piaceva il rock elettrico duro.
C'era un gruppo che si era giusto sciolto quell'anno, che aveva un po' aperto questa strada. Era un gruppo che si era autodefinito la crema dei musicisti dell'epoca, che aveva un'impostazione discografica abbastanza, diciamo, leggera, discutibile. Dal vivo invece faceva sfoggio di grandi qualità strumentali, tant'è vero che in quel periodo si proponevano come un po' la sfida nei confronti dei musicisti jazz, i quali guardavano i rockettari,
certo,
con la puzza sotto il naso, e loro invece dice: guarda che noi sappiamo suonare quanto
è
meglio di
voi.
Li ascoltiamo in un brano tratto dai concerti del Fillmore West intitolato Crossroads, il gruppo La Crema, The Cream.
Now to the
La scelta per Jimmy Page doveva essere quanto più buona possibile, perché lui voleva fare un suono molto viscerale, se vogliamo sensuale, e si voleva distaccare decisamente dal suono fin troppo perfetto dei Cream. E quindi cominciò a fare delle selezioni piuttosto importanti di personaggi, e pensò addirittura all'inizio di portarsi con sé due elementi degli U che non andavano tanto d'accordo con il resto del gruppo, cioè il batterista Keith Moon e il bassista John Entwistle. Dopodiché questo progetto sfociò in un brano che aveva Jimmy Page come protagonista, ma di nuovo come compagno di sei corde di Ventura, Jeff Beck. È un brano composto da Jeff Beck in cui c'era questo gruppo di spalla. All'ultimo momento, piuttosto, non si presentò il bassista John Entwistle, ma si presentò John Paul Jones, che era un altro turnista, un altro session man, che si unì quindi a questa versione di Beck's Bolero. Quindi due quarti del gruppo erano belli che fatti, e mancavano altri due elementi, un cantante e un batterista. E così, un passaparola, Jimmy Page scelse un cantante che si rifiutò di partecipare all'impresa perché aveva altri impegni, e gli fu presentato proprio da questo cantante un biondo di belle speranze, ricciolone, proveniente da Birmingham o giù di lì, che si chiamava Robert Plant. Costui gli disse: guarda che io sono già in una band che si chiamava Band of Joy, e ho un amico, un caro amico, con cui facciamo un sacco di disastri fuori dalla nella vita di tutti i giorni, che si chiama John Bonham e suona la batteria. E Jimmy Page li ascoltò e decise che il batterista era decisamente fuori dal normale, il cantante aveva una sua presenza scenica e che potevano tentare. Ascoltiamo i Band of Joy. Band of Joy non hanno mai inciso nulla, però una registrazione l'abbiamo recuperata e la possiamo ascoltare, vai!
l'inconfondibile e straordinaria voce di Robert Plant quando suonava nel gruppo Band of Joy con John Bonham alla batteria, diciamo, una delle radici da cui poi si formarono i Led Zeppelin, a cui è dedicata, diciamo, questa trasmissione, al loro
primo album, dice la gente, dirà, ma quando è che ascoltiamo un pezzo dal primo album? Ce lo dice anche qui il regista, che ci guarda con occhi interdetti. Però ancora stiamo un po' sulle carboni ardenti, perché le Zeppelin cominciano a fare un po' di tirocinio, fanno dei concerti dal vivo in Scandinavia perché devono rispettare dei contratti, e si continuano a chiamare New Yardbirds. Uh-huh. E si ritrovano in studio come ai vecchi tempi da Session Man, e sempre con quel cantante di cui avevamo parlato all'inizio, PJ Proby, che questa volta si è convertito non più a canzonettaro ma a bluesman. E qui sentiamo quelle che sono le prime belle incisioni su disco dei Led Zeppelin in un album di PJ Proby.
Amiche, amici, che state
ascoltando. Non farlo spiritoso, dimmi no. Cosa ascoltavi tu nel 1969, quale 45 giri
io penso,
mettevi nel mangiare
Gianni Morandi, Lucio Battisti già iniziava a uscire fuori. No, devo dire, Gino, adesso faccio outing. Il mio primo contatto con la musica non italiana sono di Creedence Clearwater Revival, un disco che mi prestò mio cugino Carlo Avatanio, che aveva comprato. Te lo presto una sera, ma restituisci.
No,
glielo tornai dopo tre giorni, ma la mia vita era cambiata. Care amiche e cari amici di Radio X che ci ascoltate giovedì sera ormai alle 11 quasi, sì, 10 e mezzo di notte, o venerdì intorno alle 4, domenica sera. Questo è Freak Out con Gino Scarpa
e Gianni Agnesa,
e questa è l'università della musica. Sì, state ascoltando delle...
Stiamo ascoltando il primo album delle Zeppelin di cui non abbiamo sentito nulla.
E allora andiamo.
Solo la prima canzone. Quindi le Zeppelin a sto punto sono belli che pronti per andare in studio di registrazione e buttare giù il disco. Firmano un contratto discografico molto importante con l'Atlantic, che era una etichetta che si basava fondamentalmente sulla musica nera, ma che aveva intuito come anche il mercato, anzi forse di più il mercato dei bianchi, fosse foriero di belli incassi, e cominciavano a mettere sotto contratto appunto gruppi di questo genere. I Led Zeppelin, in virtù della presenza di Jimmy Page, che aveva una nomea, aveva suonato con gli Arrows e prima ancora era Session Man, aveva un grandissimo credito e quindi ottenere un ottimo contratto. Altri artisti che firmarono per l'Atlantic, per esempio gli Yes, sempre bianchi, dico,
yes,
oppure
non molto so, bianchi,
oppure i Crosby, Stills, Nash, e poi Young, tanto per citarne alcuni. Quindi si buttarono a registrare questo album agli Olympic Studios di Londra e attinsero sia al repertorio blues che al repertorio folk, tutte cose che in qualche modo avevano sentito nei dischi che i cugini, i Carli Avatanio della situazione, gli avevano prestato. Un brano che colpì noi giovanetti dell'epoca, anche perché poteva essere utilizzato anche nelle feste da ballo.
A scopo.
Si intitolava Baby I'm Gonna Leave You, una canzone molto triste se vogliamo, perché è un addio di un ragazzo, una ragazza al reciproco partner, che aveva la sua versione originale in John Baez, sofferta, cristallina, eterea, che sentiamo appunto partire. Summer comes a-rolling, leave you when old summer comes along. Babe, that highway's a-calling, that old highway's a-calling, to travel on out westward, calling me to travel on alone. Babe, I'd like to stay, you know I'd really like to stay. Tutt'altro spessore è la versione di Robert Plant, straziata, struggente, esplosiva, ricca di pathos.
Cioè, da festa quella di Robert Plant, questa da John Baez, se l'avessi messa a una festa la gente sarebbe scappata dalle finestre. Scusa. Sitting there, baby.
feel my old time calling me. Said I feel my old time calling me back home. Feel my old time calling home. Baby, 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 baby. I've got to ramble. I can feel it calling me. Said I feel it calling me the way it used to do. Every day I feel it calling me back home. Oh yeah. Right way back home. Oh.
Bellissima versione di Robert Plant, sì, Led Zeppelin di I'm Gonna.
Non è propriamente quella che è stata stampata sul, sull'album.
È più acustica questa.
Un outtake, diciamo, che poi non fu utilizzata.
1969 l'anno in cui uscì Led Zeppelin, poi Led Zeppelin primo, per me indissolubilmente legato a Easy Rider. Viene, esce Easy Rider, che è un film cool con una colonna musicale composta da più attori, favolosa, lode alla insomma alla cultura del viaggio, e non solo del viaggio in tutti i sensi, con Peter Fonda, Jack Nicholson e Dennis Hopper. Un grandissimo successo, ancora piacevole da vedere, quantunque faccia un po' tristezza vedere Jack Nicholson nel pieno della sua gioventù e saperlo adesso un po' rincoglionito. Però il tempo passa per tutti.
Avresti preferito averlo defunto, no, però un mito del cinema.
Hopper lo è, Fonda è sparito, insomma. Fammi dire che il 22 marzo...
No, non te lo faccio dire. E quindi proseguiamo con...
Fammelo dire, il 22 marzo 1969 parte la 12 ore di Sebring, seconda prova del campionato mondiale Marche, e debutta la Ferrari 312P telaio 0868, la più bella macchina da corsa mai così.
Film su Lauda e Hunt.
No, Dandrocci.
Ma erano già tolto.
Vabbè, vedono, lo rimandano. Insomma, mi hanno detto che è molto bello. Sorprendentemente bello, anche perché la storia in sé per sé non è. Erano anni interessanti qui dal punto di vista motoristico. I due erano. Però tanto da farci un film. Però evidentemente Ron Howard
è riuscito
a fare il suo mestiere. Torniamo ai Led Zeppelin.
Tornando alle Zeppelin, abbiamo sentito questo brano che è di derivazione folk, comunque più acustica che altro. Il resto del disco è un collage di derivazione blues, quasi tutti i brani sono appunto di questo genere. Molto spesso i Led Zeppelin si attribuivano i crediti di questi brani senza girarli ai vecchi artisti, non so, Willie Dixon, tanto per citarne alcuni, e li firmavano tranquillamente Page, Plant & Company. Poi pagarono, perché si sparse la voce, pagarono poi le relative penali. Li ascoltiamo qui in un brano di rock psichedelico, How Many More Times. Era il brano che chiudeva l'album, e che quando noi compriamo l'LP Vedemmo, accidenti, un brano che dura 3 minuti. Poi mettemmo il disco sul piatto e scoprimo con grande contentezza che non durava 3 minuti, ma ne durava 8.
Caspita.
E quindi per noi questa era una grande
musica in più.
Musica in più. Poi si scoprì che fu un stratagemma, perché all'epoca iniziavano le radio private negli Stati Uniti che non mettevano brani di durata superiore ai 3 minuti. Allora Jimmy Page fece stampare appositamente 3 minuti sulla copertina, per cui i DJ della situazione piazzavano sto disco e andava per gli 8 minuti. Influenzato da altri artisti del momento, per esempio Jeff Beck, abbiamo potuto sentirlo, questo brano fa parte di un album che comunque diventò un perno per decine, per non dire centinaia di gruppi che seguirono dopo i Led Zeppelin, e creò, diciamo, il primo mattoncino, diciamo, popolare, perché in realtà molti altri gruppi si erano già gettati nella linea che verrà poi chiamata heavy metal, hard rock, però quello che diede larga popolarità a questo genere di musica fu proprio questo primo album delle Led Zeppelin.
Volevo chiederti, se per caso sai perché si è deciso di chiamarsi Led Zeppelin, perché Led Zeppelin era proprio quello e basta.
No. Vennero chiamati così perché pare che durante quella session con Keith Moon, che abbiamo sentito prima, uno di questi, proprio Keith Moon, li avrebbe definiti lo Zeppelin, per dare l'impressione di qualcosa di maestoso, di gigantesco. Led, che tra l'altro era scritto non Led, ma Lead, quindi uno Zeppelin che guidava, che sarebbe destinato a comandare, era quel gruppo che in quel momento si ipotizzava potesse durare anche per altre registrazioni, che invece si sciolse, e Jimmy Page mantenne questo nome.
Gli portò fortuna. 1969, un anno ricco di avvenimenti. Scusa, voglio dire, ci sono degli amici che su Facebook la mattina presto mettono le notizie del giorno, dell'anno, snocciolando fatti che hanno preso e copiato da Wikipedia, E noi gli siamo grati, anche noi ci avvaliamo di Wikipedia.
Ma è Wikipedia che viene a chiedere a noi,
che ci chiede informazioni, che ci chiede conferma. Noi confermiamo tutto quello che vi stiamo dicendo, care amiche e cari amici, è frutto della nostra cultura basata, esatto, sui nostri studi scientifici e aggiornati costantemente.
Siamo agnelli.
Siamo o non siamo, come dice Biocchini, i disc jockey più anziani della radio, quindi in qualche modo l'esperienza ci servirà.
Non so, non ci avrebbe una radio, Radio X non ci avrebbe scritturato
se non fossimo stati così studiati,
di così alto livello. Detto questo, ci avviamo verso la fine della trasmissione.
Ma vogliamo sentire altra musica, Gino? Sì, ce lo chiedono gli ascoltatori, gli ascoltatrici.
Due brani vogliamo proporvi. Uno è un brano che non fu inserito in Led Zeppelin.
Ah, ecco.
Ecco, che Jimmy Page ritenne non troppo consono all'insieme del suono di quell'album, perché era governato un po' troppo dall'organo Hammond, e quindi preferirono metterlo da parte, e non venne tirato fuori se non poi in un'antologia a Led Zeppelin deceduti di tanti anni dopo. E il brano lo possiamo ascoltare, si intitola Baby Please Come Home.
To call you on my very own phone. We were so happy, woman, talking for hours and hours on the telephone. Then one day I said you up to motorada out of my life, leaving me all by myself, alone to cry every night. Babe, babe, oh, I want you to come home, yeah. Oh, yeah. Sweet little girl, oh, gone too long. You've been away so long. Now listen to me. I said I made up my mind. A woman, when you left me there, oh, I was gonna find another sweet lover. I'm gonna feel all of my care. So I met a sweet little girl, just about as nice as she could be. Oh.
Led Zeppelin 1, un long play attualissimo, io non so se è per l'età che abbiamo che sentiamo la musica sempre di quegli anni, o alcuna parte di quella musica come sempre attuale. 1969 l'anno di uscita, è l'anno in cui nel giugno,
l'età che abbiamo,
per le cose che abbiamo sentito, nel 1969, nel giugno in particolare, a fine di giugno, scoppiano a New York dei motti contro, diciamo, la violenza omofoba della polizia in alcuni quartieri, in alcuni bar, e i famosi motti di Stonewall. che diedero origine poi nel tempo a quello che poi diventerà il Gay Pride, che infatti viene festeggiato nel mondo alla fine di giugno, il 28 di giugno più o meno, questa è la data di riferimento. Erano tempi maturi quelli, perché in qualche modo si combinavano diversi moti di rivolta. Siamo già l'anno dopo del 68, la rivolta studentesca, le rivolte pacifiste, diciamo, si cercano di affermare,
sempre
rivoltando alcuni si stanno rivoltando nella tomba, e quindi il momento di liberazione della donna, e anche ovviamente poi tra l'altro nei paesi, come dire, più avanzati per quanto riguarda i diritti, o almeno il dibattito sui diritti, gli Stati Uniti.
Crediamo, perché dobbiamo essere più avanzati noi dell'Arabia Saudita
o dell'Unione Sovietica, dove fuori legge avere, essere, come dire, amare una persona dello stesso sesso, ci mancherebbe altro. Oh.
Non mi guardare però quando lo dici. La chiusura della trasmissione però non la lasciamo a questo romantico slow delle Zeppelin, che sarebbe potuto essere benissimo un singolo di successo, solo che le Zeppelin avessero utilizzato il mercato dei singoli, cosa che non fecero, perché decisero di pubblicare solo LP. E quindi torniamo alla grande con un brano tipicamente hard rock che si intitola You Shook Me.
Avete sognato con la musica di Led Zeppelin? Avete rivissuto i fatti del 1969?
Ma è il nostro pubblico.
Siete soddisfatti?
Il nostro pubblico, perché deve essere per forza anziano come sei tu?
Ma che c'è? Ma anche un giovane di 20 anni può aver ricordato il 1969.
Ma per bacco. Anzi, mi dovresti anche dire chi è nato nel 69 dei personaggi che oggi Non so, sono sulla cresta dell'onda, ci governano.
Marilyn Manson.
Marilyn Manson,
per esempio. È nato nel 1969. Schumacher è nato nel 1969.
Ma Casteddu, per esempio, che è nato nel 1969.
Efisio Piras.
Ah, credo Pilleri.
Bene, avete ascoltato una nuova puntata di Freak Out.
Esplosivo Gianni Agnese.
Lo straordinario Gino Scarpa.
Vi danno appuntamento alle prossime puntate che saranno irradiate da Radio X.
Il giovedì alle 22. Giovedì alle 22, venerdì alle 15.
E la domenica sera dovete stare ad ascoltare tutta la sera.
O scaricatelo dal sito, certo, perché li trovate, li potete collezionare.
E poi fateci sapere le vostre opinioni anche sul sito, potete annotare i vostri commenti,
giudizi
che
positivi,
naturalmente
giudizi, inviti a modificare,
censurati,
a emendare la trasmissione.
Verranno pubblicati solo quelli positivi, vi avvertiamo.
Ok, un caro saluto a tutte e a tutti. La prossima trasmissione, Gino?
Adesso ci penseremo, non prendermi così in controppiede.
Attraversiamo l'Atlantico, andiamo negli Stati Uniti. L'Atlantico.